Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Abbiamo Matilde.
Buongiorno. Allora io volevo chiederle, nel libro lei parla di molti vantaggi derivati da un linguaggio migliore, ma è possibile che un linguaggio migliore possa, tra virgolette, allontanarci, inducendo l'interlocutore o anche la conversazione in generale ad avere un aspetto più manipolatore?
Sì, Matilde, ma dipende molto dalle intenzioni. Cioè, il linguaggio migliore non è per forza un linguaggio più infiocchettato, alla Fusaro, diciamo così, no? È un filosofo, non so se l'avete mai sentito parlare, comunque se lo googlate Diego Fusaro capite perfettamente cosa intendo, perché è una persona che usa tutti i paroloni, fa un po', se vi ricordate il film Amici miei, le supercazzole, no? Per cui un sacco di un po' alla Zecca Garbugli, ecco, del Manzoni. Quelle sono parole scelte bene, ma forse quello che lì è un po' perverso è l'intento comunicativo, cioè che cosa voglio fare io con le parole. Se io voglio spadroneggiare, se io voglio farti vedere quante ne so, se io voglio schiacciarti a terra perché io sono meglio di te, allora posso usare tutte le parole più belle, più altolocate, più lucidate dell'universo, ma è l'intenzione che non ci sta, cioè è l'intenzione che è cattiva in un certo senso. Per me usare meglio le parole vuol dire calarsi nella situazione comunicativa, chiedersi che cosa voglio farci con quelle parole, chi ho di fronte e in che contesto mi trovo, perlomeno queste sono le tre domande di base. Se io ho ben presenti tutte e tre queste direttrici, per così dire, tutte e tre questi indicatori, allora è più probabile che io riesca a comunicare in maniera da non far sentire male la persona che ho di fronte. Però appunto molto sta nelle intenzioni.
Allora,
abbiamo un nuovo braccio, sì. Un nuovo braccio che è di...
E anche una treccia.
Bellissima, invidia. Yeah. E treccia si chiama?
Sofia,
ok.
Allora, spesso ci dicono di essere autoironici, ma come insegnerebbe lei a uno studente l'autoironia? E inoltre, quali vantaggi porterebbe?
L'autoironia?
Potrebbe magari anche farci un esempio.
Difficile. Allora, di solito, ecco, per esempio, quando vengo presentata, agli eventi, no? Mi fanno tutto il panegirico, è la prof di qua, era una delle sociolinguiste più famose d'Italia. Allora io di solito mi auto prendo in giro dicendo: ma no, sono tutte parole immeritate. In realtà io sono una gran cialtrona, è solo per una serie di fortuiti eventi abbastanza casuali che mi sono ritrovata a avere questo blasone. Diciamo che evito di gonfiarmi come un tacchino e di sentirmi particolarmente importante, ecco, come magari qualcun altro finirebbe per sentirsi in una situazione simile. L'autoironia è semplicemente l'auto prendersi in giro e a volte è utile, è un mettere le mani avanti, soprattutto per me che sono appunto una persona socially awkward, nel senso che non sono comunque il centro della festa, non lo sono mai stata. Prendermi in giro da sola vuol dire evitare che lo facciano gli altri, insomma per me un po' il senso è quello lì. Quando si è adolescente è difficilissimo essere autoironici perché diciamo c'è un'età difficile, nel senso ci sono delle cose della mia adolescenza che mi mancano, ad esempio non lo so, la mancanza di rughe, l'energia, la voglia di fare, adesso insomma inizio intanto a essere un po' stanca, insomma sento l'età che passa, ma da un punto di vista di disagio nello stare al mondo, ecco, non tornerei mai adolescente. Sappiate che c'è un momento in cui quel disagio tremendo che proviamo da ragazzini e ragazzine un po' si sopisce, magari non passa del tutto. Allora, riuscire a essere autoironici da adolescenti secondo me è molto difficile, però in fondo, ecco, stavo pensando a un'altra serie TV, avete capito che io sono grande fan delle serie TV, che è Wednesday, no? Mercoledì, e chiaramente mercoledì è piena di no, di rigidezze, però perfino mercoledì in certi momenti lei stessa riesce a avere degli sprazzi di autoironia, fa la battutina, se la fa la battutina. Mi ci sono riconosciuta moltissimo io in Mercoledì Addams, anche perché avrete notato che mi vesto in maniera moltissimo colorata, ecco, quindi ci sono delle comunanze, diciamo, di visioni. E io imparo molto dalle serie, devo dire, imparo molto su di me e imparo molto anche sulla generazione di mia figlia, sulla vostra generazione. Al momento sto guardando The Last of Us, non so se qualcuno la sta già guardando, e sono tornata dentro alla mia passione che è quella dei videogiochi. Da ragazzina ero piuttosto gamer, poi vabbè, non ho più tempo per farlo, ma insomma la passione è rimasta. E che è molto, mi piace molto il sarcasmo e molto spesso anche un po' di autoironia del personaggio principale, della ragazzina di Bella Ramsey, insomma, che c'è anche in questa serie. Quindi io da qui imparo anche a praticare l'autoironia, ecco, dalle serie TV. Sembra un po' strano, ma
grazie. Rilanciamo con avviso tutto chiede salvezza.
No, non l'ho visto, anche perché vi do una notizia ferale, io non ho la TV e quindi quando c'è qualcosa che mi interessa di solito lo recupero tramite computer, tipo Netflix o queste cose, però proprio non ho la televisione.
Adesso passiamo al... posso?
Ah beh, sì, c'è la cosa di Rapunzel.
Nel libro affronta il tema dell'arte di usare le parole, perché, in che modo per lei è un'arte, perché la stiamo perdendo.
Allora, io uso arte in quel sottotitolo nel senso latino, nel senso di competenza, come ars amandi, no? L'arte di amare. In realtà non è arte, è la capacità, è l'artigianato anche se vogliamo, la cura. E quindi l'arte di usare le parole, appunto, di nuovo, non è qualcosa di strumentale. È la competenza della parola che a me sembra abbastanza lapalissiano, cioè evidente che sia centrale in un momento come il nostro, in cui no, si parla di antropocene, cioè di era in cui l'essere umano impatta su tutta la sfera, su tutta la biosfera, e all'interno dell'antropocene si parla di società della comunicazione. Allora, in una società della comunicazione, comunicare è un po'... La cosa da saper fare, questo è un po' il senso. Non è una per forza una competenza che stiamo perdendo. Io non sono così negativa. Non penso che gli esseri umani siano più stupidi di una volta. Penso che le vite, i contesti in cui noi viviamo sono molto più complessi di una volta e si stanno complessificando sempre di più. E quindi questa complessità in qualche modo la dobbiamo imparare a gestire, non è gratis, non è naturale, e soprattutto l'essere umano si evolve molto più lentamente di tutto quello che è successo negli ultimi decenni attorno a noi. Quindi siamo in una fase di fortissima necessità di adattamento. Cioè, pensate solo ai vostri nonni o ai vostri bisnonni, se qualcuno ha avuto la fortuna di conoscerli. Mia nonna, che non c'è più da 20 anni, ma mia nonna Maria è nata a San Nazario, poi si è trasferita a Romano De Zelino, appunto vicino a Bassano del Grappa, e ha vissuto tutta la sua vita lì. Credo che il massimo del viaggio che ha fatto sia stato a Jesolo una volta, no? Per dire, lei ha vissuto tutta la sua mediamente lunga vita a Romano De Zelino, nel vicolo dove era casa sua, praticamente senza mai muoversi di casa, e il massimo della complessità a cui accedeva erano i libri che leggeva, i pochi libri che ha letto, e la televisione. Questo è quanto. No, non è arrivata all'era di internet lei. Adesso noi abbiamo la diversità sotto casa, tante forme di diversità etnica, religiosa, di pensiero, le disabilità, le neurodiversità, tutta la comunità LGBT+, tante cose che davamo per scontate che invece scopriamo essere più complesse, dall'alimentazione ai rituali. No, cioè, per noi è normale sentire le campane, per dire, le campane delle chiese, e fa strano, non lo so, io un po' di anni fa sono stata in Bosnia a fare un giro, e una delle cose che mi stupivano erano i minareti, le moschee. Noi non siamo abituati. sotto casa mia a Firenze tutti i giorni c'è il muezzin adesso che canta e che richiama la preghiera alla comunità musulmana. Non lo dico con fastidio, però lo dico con stupore. Cioè, guarda com'è diverso da ancora 20 anni fa, al massimo sentivo le campane della Chiesa Cattolica, mentre adesso sento anche il canto del muezzin e chissà quante altre cose. Ecco, tutto questo affastellarsi di input, di differenze, di anche appunto di sovraccarico, se vogliamo, informativo, culturale, sensoriale, sono tutte cose che dobbiamo gestire. E questo, in parte, la parola ci aiuta a gestirlo, una competenza salda della parola può aiutarci a gestire questo casotto. Quindi non è che stiamo perdendo qualcosa, è che forse lo stiamo acquisendo in maniera più lenta di quanto non sarebbe utile. Solo che non possiamo farci niente, cioè possiamo renderci conto del fatto che abbiamo bisogno di più parole, più impegno nella comunicazione, che ha aumentato il numero di contesti in cui possiamo creare un casino mostruoso usando le parole sbagliate. Cioè, mi viene in mente proprio il caso più scemotto, però negli anni 90 c'è stato un momento in cui abitavamo proprio a casa della nonna in attesa di acquistare un'altra casa e quindi avevamo più accesso del solito alla televisione. Mio padre è un anziano comunista marxista di quelli proprio molto molto rossi. Quando vedeva in televisione qualche rappresentante della destra, si arrabbiava con la televisione, no? Questo continuo, quasi volesse malmenare la televisione. Ecco, molte persone della categoria dei baby boomer, cioè insomma dell'età sopra la mia, quelli un po' più grandi di me, adesso quell'inveire contro la televisione lo fanno in rete, lo fanno sui social, magari, non so, pubblicano il meme di Laura Boldrini decapitata su Facebook e poi si trova la polizia sotto casa e cascano dal pero, ma io non ho fatto niente. No, hai condiviso una roba che è configurabile come minaccia di morte di un personaggio famoso. La persona di quella età lo fa con lo spirito con cui inveiva contro la televisione. Ecco, c'è quel quid di complessità in più di cui avrebbe bisogno anche il baby boomer per capire che no, il contesto comunicativo non è lo stesso, no, tu stai facendo un atto pubblico se fai una cosa del genere online. Ecco, questo è il genere di competenze che oggi ci stiamo lentamente facendo, un po' troppo lentamente rispetto alla velocità con cui invece cambia il sistema attorno a noi.
Grazie. Suggerimenti per aiutare i ragazzi a non lasciarsi andare l'impulso nello scrivere?
Allora, più che i ragazzi sono gli adulti, cioè i ragazzi hanno un altro problema che è il cosiddetto oversharing, cioè il condividere troppo dei cavolacci propri. E è bene ricordarti una cosa, che purtroppo internet salva tutto, ha una memoria elefantiaca, no? Cioè si ricorda qualsiasi cosa e cose sciocchezze che magari oggi condividete con grande leggerezza, come tutti i ragazzi del resto hanno fatto prima di voi, fra 10-15 anni possono diventare un problema perché andate a fare un colloquio di lavoro e esce fuori quella sciocchezza che avete fatto a 15, 16, 17 anni. Questo non è che sia uno stigma che poi vi porterete dietro tutta la lingua, tutta la vita, però comunque secondo me quando state per condividere qualcosa, una domandella in più su fra 10 anni mi fa piacere che sto contenuto giri, ecco, io me la farei. Il caso classico è la ragazzina che vuole farsi vedere agli occhi del ragazzo che le piace e quindi magari mette delle foto un po' osé, cioè niente di che, l'abbiamo fatto tutti questo giochetto della seduzione, così. Il problema è che quella foto lì magari gira molto più di quanto uno non intendesse, va a finire, non so, dai professori, va a finire dai familiari e può creare un microscandalo, no? Quindi ricordatevi che per quanto viviamo una on-life, no? Una vita fra online e offline, ci sono delle pratiche, ci sono delle cose che è meglio fare dal vivo, senza intermediari e senza lasciare tracce online. Ecco.
Grazie, sono preziosi tutti i consigli. Abbiamo Nicola.
Il libro che ha scritto, Le ragioni del dubbio, l'ha scritto sotto forma di manuale d'uso per migliorare la comunicazione.
Guarda, no, io non li definirei mai manuali d'uso, perché vorrebbe dire che ho qualcosa da insegnare. Io penso che quando mi chiedono chi è il destinatario dei miei libri, credo che il primo destinatario dei miei libri sia io, nel senso che servono prima di tutto per chiarirmi le idee personalmente, e poi una volta che mi sono chiarite le idee personalmente, sì, c'è questa idea di dire, vabbè, se queste cose sono risultate utili a me, magari possono risultare utili anche agli altri, però non c'è veramente un senso didascalico barra didattico, è più un senso di condivisione. Cioè, guarda che figata che ho trovato io, mi piacerebbe condividerla con le altre persone, perché tenersele per sé, no? Tipo il mio tesoro, non è il mio tesoro, è un tesoro di tutti. E quindi è uno spirito un po' questo, più condivisione che insegnamento, cioè se no finirei per sentirmi una guru, cosa che non mi sento e a cui non tengo, ecco.
Lei ha dedicato una parte del libro al dubbio. Quanto è stato positivo per lei manifestare i suoi dubbi?
Sempre. Cioè, è pesante. A volte è molto più semplice apparire cioè, senza dubbi, senza, pieni di certezze. Ma di fatto io ho visto che mettere in comune la debolezza anche del dubbio, non sono mica tanto convinta, sai. Oppure ho il dubbio che questa cosa non possa funzionare. Poi è sempre servito, è sempre stato chiarificatore. Così sul lato professionale scolastico, come su quello personale individuale. Quindi anche quando ho manifestato dei dubbi rispetto a una relazione, per esempio, ne sono sempre venute fuori cose buone alla fine, invece di ignorare, di dire no, va tutto bene, sono certissima, non ho nessun dubbio. Ecco, quello è proprio l'atteggiamento da suonatori sul Titanic, no? Che suonano fino all'ultimo finché non vanno a fondo. Quindi io credo che no, nella mia vita il dubbio sia molto molto importante, strutturale proprio, e si sia sempre manifestato in maniera utile. Poi chiaro, c'è un momento in cui uno esagera coi dubbi, cioè se invece non riesci mai ad arrivare a una decisione perché sei rosa dai dubbi, ecco lì di nuovo c'è bisogno di ricercare un equilibrio. Per esempio i miei libri vengono pubblicati, a un certo punto insomma vanno in stampa e io ho la consapevolezza che ci sono ancora errori, che sono perfettibili, che si poteva fare di più, però non ha senso andare avanti all'infinito. C'è un momento in cui devi dire ok, questo è quello a cui sono arrivata, che sia studio, che sia impegno lavorativo, che sia impegno in una relazione, più di così non riesco a fare. E anche pacificarsi con questo, non siamo esseri perfetti, siamo dei gangli di casini mostruosi, ecco, come esseri umani. Mi sembra una definizione calzante, almeno per me.
Il dubbio non può diventare un aspetto negativo se sempre presente all'interno dell'ambito comunicativo?
Sì, è sempre una questione di equilibrio. Forse il senso dei miei libri è non c'è una ricetta che di per sé funzioni e non c'è neanche un elemento che di per sé funzioni, cioè troppo dubbio, poco dubbio, troppa riflessione, poca riflessione, troppo silenzio, poco silenzio. Avrete fatto caso anche voi che anche nelle domande che voi mi avete fatto si torna sempre su ma non è che troppo silenzio, ma non è che troppo, ma sì, cioè tutto troppo fa male, il troppo stroppia, no? C'è anche il modo di dire. Credo che il senso della di tutta la riflessione sia proprio bisogna cercare un equilibrio. Quando è che il troppo dubbio stroppia? È lì che uno dovrebbe, è a quello che uno dovrebbe arrivare, cioè di riuscire almeno per sé a chiarire qual è il punto oltre il quale un certo comportamento, che sia il dubbio, che sia la riflessione, che sia il silenzio, diventano deleteri. E quindi io, non so, io la mia vita perlomeno la vedo come una gigantesca ricerca di equilibrio e di balance, no? tra i vari ingredienti, anche tra lavoro e divertimento, tra viaggio e stanzialità, tra qualsiasi cosa, no? Se ci pensate, il grosso della nostra vita è trovare un punto di equilibrio in cui stare abbastanza bene. È un bel casino, secondo me, però su certe cose forse ci si può arrivare meglio che su altre.
Oh. Grazie ancora dell'opportunità e buon lavoro, buona scrittura e aspetteremo almeno il prossimo.
Va bene, arriverà perché lo consegno a gennaio 2024, quindi spoiler, ma ci sarà un altro libro, si chiama Grammamanti, e andiamo avanti sugli stessi temi, tanto per non sbagliare. Grazie, grazie alla prof Daniela, grazie ai ragazzi e grazie a tutti. Ciao, arrivederci.